Finita la tesi triennale, quindi stavi per iniziare anche la specialistica, ma che è successo? Dici un po'.
No, senti, io inizio la specialistica a Tor Vergata, vado lì, faccio statistica avanzata, prendo 30, faccio analisi finanziaria avanzata, prendo 30 e lascio.
Aia, perché?
Ok? Allora, ti dico la verità, scelgo di entrare nelle vendite. Vendite, facevo il porta a porta, fondamentalmente, ma di
Un
B2B.
lavorone, un lavoraccio.
Una scuola incredibile, e spesso sento dirlo questa cosa, cioè le vendite. Quindi faccio il B2B, vendevo la mozzarella ai ristoranti. Che però poi insomma, poi ti racconto come è andata a finire quella cosa.
Oggi sono di nuovo alla casa del podcast a Villa Torlonia, dove la prossima settimana ci sarà tutta una settimana ricchissima di podcasting con la settimana del podcast. E sono qua in realtà invece non tanto con un podcaster in compagnia, ma con una
Ma
YouTuber.
aspirante, aspirante, un freelancer in realtà che crea contenuti in questo momento, diciamo, più per passione che altro.
Ok, questo aspirante YouTuber appassionato di contenuti è Igor Papo. Buongiorno Igor.
Buongiorno, buongiorno, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te per aver accolto il mio invito. Siamo vicini vicini qua accanto al microfono. E grazie per aver accolto il mio invito. Igor l'ho conosciuto tramite proprio il suo canale YouTube, tramite un'intervista che ha fatto a Giulio Gaudiano, presidente Assipod, e mi sono un po' fischiate le orecchie in quell'intervista, perché a un
Perché abbiamo un po'
certo
parlato di te,
punto.
leggermente.
Esatto, a un certo punto Giulio ha parlato appunto un po' di Stesi dalle tesi, proprio un po' come podcast che parte da un'urgenza, l'urgenza è proprio quella di condividere i saperi, di fare questa rivoluzione culturale dei saperi condivisi. Igor mi ha fatto subito simpatia e quindi gli ho detto: vieni anche tu al mio microfono e parliamo della tua tesi, una scelta in economia dopo le superiori?
Sì, economia, diciamo una scelta in realtà dettata già da una passione verso il mondo dell'imprenditoria. Diciamo che non avevo le idee ovviamente chiare perché oggi, ma anche qualche anno fa, diciamo la scuola non è che ti dà tanti strumenti per poter decidere effettivamente quello che vuoi fare, perché dice ok, economia, giurisprudenza, forse la medicina è l'unica che bene o male già sai che cosa aspettarti. Economia, quindi. Perché, diciamo, da piccolo, guardandomi un pochino, sai, le classiche serie, i film, non so, mi affascinava questo mondo delle riunioni, delle presentazioni aziendali, lancio di prodotti, tutta la parte di comunicazione. Quindi, in realtà, nasce un pochino da lì. Tra l'altro, da piccolo, avevo una grande passione per la medicina, mia mamma è infermiera e quindi, in realtà, eravamo anche molto in linea. Solo che dopo qualche visita all'ospedale e avendo visto la vita nell'ospedale, cioè mi affascinava e mi affascina tuttora la parte teorica, ma la parte pratica poi mi sono reso conto che non ero proprio portato verso quel mondo lì e quindi alla fine, economia.
Ci vuole stoffa per fare medicina.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Economia, ti sei rivolto alla Sapienza? Perché proprio la scelta della Sapienza, se c'è un perché?
Ma guarda, ti dico la verità, erano due le opzioni, erano Sapienza e Tor Vergata, perché Tor Vergata è anche una facoltà storicamente in economia molto molto buona e infatti poi ti spoilero che sono andato a fare l'università Tor Vergata nella specialistica,
Ah.
che però poi insomma, poi ti racconto come è andata a finire quella cosa, quindi in realtà la mia laurea è stata in Sapienza e guarda, ti dico per motivi logistici, dico la verità, perché pendolare fuori Roma, avevo anche altri due amici che dal liceo venivano con me a studiare economia, stesso canale, amici da una vita, quindi alla fine è stata una scelta così, un po' di collettivo, se si può dire.
E come sono stati quegli anni economia? Come te l'aspettavi? Sorprese? Esami che ti sono più rimasti nel cuore, nella testa, o esami più tosti?
Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, che Sapienza in generale è una giungla, nel senso che ovviamente niente ti viene dato, ti viene portato, diciamo, con il cucchiaino, no? Sei tu che devi stare sul pezzo, ti devi aggiornare sugli esami, diversi esami ci sono stati in cui io mi sono presentato, sono stato lì tutto il giorno e poi alla fine della giornata ci hanno detto che saremmo stati interrogati il giorno dopo, insomma, tutte queste storie qua, no? Però, dal punto di vista sociale, ma proprio anche la facoltà di economia in particolare. Era un centro di aggregazione, tantissimi studenti da altre facoltà spesso venivano lì. Poi c'è questa cosa che la facoltà di economia della Sapienza è una facoltà festaiola. C'era un gruppo di organizzazione di eventi, e quindi diciamo che dal punto di vista sociale è stata un'esperienza fantastica, devo dirti onestamente, ma anche dal punto di vista diciamo didattico, secondo me è un'università che se tu ti applichi ti prepara molto bene, ci sono tantissimi professori validi dal punto di vista anche tecnico. Certo è che tu devi entrare nell'ottica, secondo me, che non è più una storia in cui tu stai lì e il professore del liceo ti porta così con il cucchiaino, con la cannuccia, le informazioni, ma devi essere tu il primo, insomma, a cercare di stare sul pezzo, ok? E quindi quella è la parte difficile, però in realtà è una parte che ti prepara al mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro è così la storia, no?
È proprio una scuola di vita, l'Università
Esatto.
Sapienza, che devi proprio saperti
Sì,
gestire il
assolutamente.
tempo, le relazioni, lo studio. Quindi assolutamente mi ritrovo e mi ritrovo anche nel fatto che economia è famosa anche per il suo spirito aggregativo, perché sono venuta tante volte da lettere alla mensa di Castro
Ah, la famosa,
Laurenziano.
certo, la famosa la mensa, poi c'era e c'è ancora il famoso acquario, no? Che è la biblioteca, diciamo, comune dove in realtà vengono tantissime persone a studiare, insomma, a socializzare. Poi, diciamo, l'età è quella particolare, no? Quindi 18, 23, 25, quindi diciamo che dal punto di vista anche sociale tu hai superato, no? Quella fase in cui sei ragazzino, bambino e stai cominciando a entrare nel mondo degli adulti. E quindi insomma è un bell'ambiente, io mi sono trovato molto bene, devo dire.
Hai dovuto scegliere come funziona l'economia. A un certo punto bisogna scegliere un indirizzo, quindi ti sei orientato più verso un ambito di studi economici. Come funziona?
Sì, allora qua cambiano ogni anno le regole ovviamente, però io che cosa ho fatto? Ho scelto un ambito che era un ambito più legato all'azienda. Già all'epoca tu potevi scegliere nella triennale, per esempio, il primo anno era uguale a tutti. E dopodiché già dal secondo anno in poi, a seconda dell'indirizzo che tu sceglievi, c'era magari un orientamento più alle banche, alle assicurazioni, oppure ai mercati finanziari, oppure alla gestione finanza aziendale. Io avevo scelto gestione finanza aziendale, per esempio, nel mio caso, perché volevo rimanere, ecco, sempre più legato al mondo dell'imprenditoria e non al mondo, diciamo, della consulenza, delle assicurazioni, delle banche. Volevo più rimanere vicino alla parte aziendale. In realtà all'epoca non avevo ancora le idee ben chiare sul dopo, quindi anche per esempio sul discorso del marketing, comunicazione, ancora non ne sapevo niente, però quella mi sembrava una scelta che non mi precludeva nessuna strada, ecco, questo è un po' stato il ragionamento.
Ti ricordi qualche titolo di esame, qualche corso?
Sì, sicuramente. Allora, vabbè, a parte i classici corsi tipo ragioneria, poi gestione aziendale, matematica base, statistica. Diritti, quindi diritto commerciale, tributario, privato.
Ti piacevano?
Mamma mia, allora, io i diritti l'ho sofferti particolarmente, infatti mi ricordo un mese di agosto in cui con 40 gradi mi stavo studiando diritto privato, che è un mattone infinito, e no, gli soffrivo particolarmente. È andato sempre abbastanza bene, però siccome era molto spesso, a parte il diritto tributario, che è un più logico, gli altri diritti e me tanta memoria. Non ho mai studiato io a memoria, ho sempre cercato di studiare con un senso logico e quindi la soffrivo particolarmente quella roba, sì. Quello e poi c'erano tutte le materie che invece erano vicine al discorso dell'analisi finanziaria, quindi analisi finanziaria delle aziende, ma anche tutta la parte vicina all'analisi dei mercati finanziari, eccetera. Quelli erano esami belli, ma me li ricordo molto molto tosti. Sì.
Man mano è arrivato poi il momento della tesi, e verso quale cattedra, corso di laurea ti sei rivolto per farti dare la tesi triennale?
Allora, io ho scelto un ambito che riguardava l'organizzazione aziendale, gestione aziendale a dire la verità, ok? E la tesi era molto vicina al mondo, diciamo, dell'analisi finanziaria e contabilità, ma intesa proprio nel senso della crescita aziendale. Infatti la mia tesi era una tesi che si incentrava sulla crescita sostenibile delle aziende.
Grazie.
in uno scenario in cui diciamo che il tessuto sociale italiano, imprenditoriale italiano soprattutto, è fatto di piccole aziende, l'idea era quella di sviluppare un modello di crescita sostenibile dove le aziende, diciamo senza un eccessivo indebitamento, quindi sfruttando un giusto livello di leva finanziaria, potessero crescere grazie alle riserve, all'accantonamento, allo studio, attento dei costi, perché uno dei grandi mali delle PMI italiane è che anche amministratori delegati spesso non si fanno bene i conti e magari, siccome sono amministratori delegati di un'azienda, si permettono subito la macchina da centinaia di migliaia di euro, quando non si rendono conto che magari il leasing di quella macchina lì non è sostenibile. In proporzione alle dimensioni del fatturato e alla salute dell'azienda. E lì, questo è soltanto un esempio scemo, no? Però noi in Italia siamo molto attaccati a queste cose, quindi sono amministratore delegato, CEO, basta, macchinone, magari l'azienda è nata da un anno. Invece la mia tesi era proprio incentrata su questo aspetto, quindi dicevi, ok, come fare a far crescere un'azienda in modo sostenibile, facendo attenzione ai conti, autofinanziandosi anche, per riuscire a crescere e non indebitarsi e non fallire, questa è un po' la logica.
Il titolo della tesi proprio è Sviluppo sostenibile dell'impresa, opportunità per la creazione di valore. Correva l'anno 2014, l'argomento quindi l'avevi proposto tu alla cattedra, ti era stato assegnato?
No, in realtà sono stati selezionati 3-4 argomenti dal mio docente, mi ricordo, e questo era quello che era un pochino più pragmatico. Perché diciamo gli altri, io ho sempre sofferto la teoria, nel senso che è un motivo per cui poi, come ti dicevo, ho iniziato la specialistica, ma poi in realtà non ho portato a termine, è proprio perché soprattutto in economia vedevo che molto spesso mancavano delle cose pratiche. Non so se era un discorso legato all'università dove ero o no. E quindi la scelta della tesi, almeno lì, mi sembrava abbastanza più concreta, non si ragionava solo sui massimi sistemi, ma si facevano dei conti, dei modelli finanziari, delle simulazioni, e mi sembrava una cosa abbastanza pratica, okay, rispetto alle altre. Questa è un po' stata la logica. Le altre erano un po' troppo filosofiche. Le cose un pochino troppo filosofiche in ambito di economia non mi sono mai piaciute, quindi ecco, questo un po' è stato il motivo.
Ti interessava più appunto un argomento calato sul campo che potesse appunto calcolare e definire per bene proprio il valore della solidità di un'azienda, no? Della
Es
durabilità proprio.
esatto. Infatti, quello che ho fatto io poi portare un caso studio di un'azienda che ho inventato io con dei dati contabili inventati, con un piano finanziario e di sviluppo, e dicendo che okay, questa è l'ipotesi iniziale, questa è l'ipotesi di crescita, di debiti, costi, eccetera. E quindi ho fatto diciamo, una proiezione. Quindi, questo è lo scenario di partenza. Per farla crescere in modo sostenibile da qui a 5 anni bisogna fare questi conti, queste cose, questi accantonamenti, eccetera. E quindi questa è stata un po' la logica, insomma.
Molto interessante. Finita la tesi triennale, quindi stavi per iniziare anche la specialistica, ma che è successo? Dici un po'.
No, senti, io inizio la specialistica a Tor Vergata, vado lì, faccio statistica avanzata, prendo 30, faccio analisi finanziaria avanzata, prendo 30 e lascio. Ok? Allora, ti dico la verità, lascio per diversi motivi. In realtà non lascio, sospendo. Allora,
Mai dire mai.
sospendo, però spesso sento qualche ragazzo un pochino più giovane che dice, vabbè, metto in pausa. Non mettere in pausa, perché se metti in pausa nella maggior parte dei casi poi, nel momento in cui inizi a lavorare è veramente difficile, perché poi gli eventi della vita ti portano ad altre strade. Io in realtà, che cosa ho fatto? Allora, faccio questi esami, mi rendo conto che questi esami in realtà li faccio, prendo 30, studio comunque, però mi rendo conto che non mi stavano dando tanto in più rispetto a quello che già avevo fatto e quindi risolvo questa cosa della roba teorica, ok? Nonostante i casi studi, mi ricordo l'analisi finanziaria, avevo portato l'analisi di una società quotata in borsa per fare anche tutta la parte di previsione dei mercati finanziari. Insomma, era una roba abbastanza corposa, eppure lì abbastanza pratica, però nonostante questo non me la sentivo proprio, non la sentivo concreta, cioè quindi avevo bisogno di sporcarmi le mani. Diciamo che in quello stesso periodo poi, diciamo, un pochino le vicissitudini familiari mi hanno portato a guardare in modo un pochino più concreto al mondo del lavoro, perché diciamo la situazione non era più più sostenibile, quindi dovevo cominciare a, insomma, finanziare un pochino anche io la parte familiare. E quindi, diciamo, quello che faccio è colgo un'opportunità nelle vendite, quindi cosa che non c'entra nulla, nelle vendite, e quindi porto per 6 mesi questa cosa in parallelo, quindi faccio le lezioni e poi il pomeriggio vado a fare le vendite. Però dopo 6 mesi, insomma, stavo scoppiando, mm-hmm. ovviamente, come puoi capire, perché poi dovevi studiare, poi andavi comunque a vendere, eccetera. Mm-hmm. E quindi a quel punto mi è stata fatta un'offerta al lavoro per entrare, insomma, far parte dopo il periodo, diciamo, di prova con l'assunzione, e quindi alla fine scelgo di entrare nelle vendite. Vendite, facevo il porta a porta fondamentalmente, ma di
B2B. Un lavorone, un lavoraccio.
Sì. Una scuola incredibile, e spesso sento dirlo questa cosa, cioè le vendite. Quindi faccio il B2B, vendevo la mozzarella ai ristoranti, questa è un'estremizzazione, però vendevo anche tante altre, salumi, insomma, vino, tutte queste robe qua, ai ristoranti, ai bar, eccetera. E quindi mi scontro subito, come prima cosa, dalla mia voglia di praticità, mi scontro con una praticità estrema, perché mi avvicino a questo mondo e magari arrivo con la camicetta tutto carino, ma mi trovo magari il ristoratore e dice: "Ah, va, Chirichetto, ma che sei venuto a fare qua?" Insomma, i venditori poi spesso sono maltrattati, perché magari non so, il ristoratore ovviamente c'ha le cose sue da fare, quindi poraccio, tu stai lì, magari sei il quinto o il sesto che sta lì a stressarlo con le vendite, e quindi lui ti risponde male, ma non perché ha qualcosa contro di te, perché magari c'ha i problemi suoi, insomma, no? E quindi pure lì, ecco, questa è stata la prima porta in faccia nel senso scontro con la realtà, e quindi dico: ok. Cioè, devi un attimino capire gli ambienti per approcciarti. Quindi io la settimana dopo entravo e dicevo: "Ah, belli!" E non mi approcciavo più: "Buongiorno, sono responsabile vendite della piccola linea", ok? Che sembrava tipo, infatti uno mi ricordo, mi ha detto: "Oh, ma sei dalla finanza?" Questo, insomma, è
Hai
un po'.
imparato sul campo.
Esatto. E niente, lì praticamente comincio questo percorso, e dopodiché comincio ad andare benino, mi viene affidato un piccolo team di ragazzi giovani come me per coordinarli, e andiamo avanti qualche mese, e da lì mi fanno una proposta per diventare il punto di riferimento in marketing e commerciale, quindi marketing e sales all'interno dell'azienda. L'azienda non era un'azienda piccolissima, nemmeno grande, perché comunque, insomma, se non sbaglio, all'epoca erano 50-60 dipendenti, comunque intorno ai 5-6 milioni di fatturato. Insomma, era comunque una bella opportunità. Infatti, insomma, sono molto grato a questa opportunità. E niente, poi rimango praticamente lì dentro, crescendo per circa 6 anni. Con l'università, ovviamente, è rimasta così
Certo.
in stand-by e nulla. E quindi non è stata mai conclusa quella storia.
Questo lavoro ti ha fatto sicuramente crescere tanto sia professionalmente ma anche umanamente, dovendoti rapportare appunto con tutti questi tipi di ulteriori aziende. E, però poi è arrivato un momento in cui hai detto basta col lavoro da dipendente o no?
Sì, diciamo che la storia nasce così, che io nel frattempo mi comincio ad appassionare molto al discorso del digital marketing, social media, e stiamo parlando, sì, intorno al 2017, e quindi decido di andare a fare un master a pagamento, un executive master a Bologna. E lo facevo nei fine settimana, quindi facevo due volte a settimana, sì, due volte, 2 giorni a settimana su, ok? Era in alcuni casi era una volta al mese, in altri casi erano 2 volte al mese, insomma, quindi mi facevo avanti e indietro. Ed era un master che in realtà, se ci penso, insomma, pure lì è stata una bella scelta presa un pochino, un po' di istinto, devo dire, perché questi executive master delle business school costano una marea di soldi. Quindi io mi sono fatto un finanziamento per sostenere il master, perché credevo che mi potesse dare qualcosa. Era un master fatto da, era in una classe internazionale, fatto da IBM, Google, in collaborazione con Zanotti, Ducati, insomma, delle belle aziende in mezzo. E quindi, insomma, vado a fare questa roba, e lì mi si apre tutto questo mondo del digital marketing, dell'innovazione. Per cui, diciamo, ho finito il master, il mio pallino diventa quello. E quindi perché poi arrivo, diciamo, a lasciare l'altro lavoro? Perché ovviamente facendo quello comincio a fare a un certo punto delle consulenze, mi apro una partita IVA e quindi comincio a fare due lavori. Pure lì, insomma, questi due lavori comincio a lavorare, diciamo, tra le 7 e le 18 lavoro da dipendente e poi dalle 9 fino all'una lavoro da freelance, nel frattempo era nata mia figlia, quindi insomma non era più tanto sostenibile, dico la verità, quindi a un certo punto mi sono trovato a fare una scelta e quindi ho scelto l'atto di buttarmi,
La
insomma.
libertà.
Sì, diciamo di sì, che poi la possibilità di gestirsi, di autogestirsi con tutti i pro e contro che questo comporta. Non hai più la stabilità, hai tutto, diciamo, un rischio sopra di te. Secondo me, ecco, anche il freelancing non è per tutti, perché secondo me se tu ti trovi bene con un lavoro da dipendente, condividi i valori aziendali, ti trovi bene, cioè, non, adesso c'è questa mania di tutti che devono essere liberi, nomadi. Io credo che non debba essere per forza così. Ok,
Assolutamente.
questa è un po' la storia.
E anche il master l'avevi dovuto concludere con una tesi, una tesina oppure no?
Sì, il master l'avevo concluso con una tesina in collaborazione con Giuseppe Zanotti, il brand delle calzature da lusso, di lusso. E sì, lì noi avevamo impostato, diciamo, la comunicazione, era un lavoro di team, avevamo impostato la comunicazione omnicanale per Giuseppe Zanotti. Lui all'epoca il brand si era appena staccato dalla piattaforma Yoox, stava costruendo un nuovo e-commerce proprietario e quindi, diciamo, con noi ha cercato di avere delle nuove idee, dei progetti concreti per gestire loro in casa tutta la parte di vendita digitale e di integrarla poi negli store fisici e tutto il resto. Questa un po' è stata la sfida. Ma durante il master, in realtà, ecco, lì finalmente ho cominciato a toccare concretamente in mano le cose dal punto di vista di studio, forse perché era un master, perché abbiamo fatto questo project work, abbiamo fatto un altro project work con la Ducati per la creazione di una community, insomma, lì era uno studio diverso, come secondo me dovrebbe essere. E come ho sentito che diverse università, che magari sono un pochino più attente all'integrazione e collaborazione tra aziende e alunni, ti fanno fare. Allora, l'università fatta in quel modo lì, cavolo, è bella, è concreta. E quindi magari io tutta la parte di sofferenza che ho avuto, tra virgolette, per la teoria, troppa teoria, non l'avrei avuta. Un po' questa
Certo.
è la logica.
Quindi comunque quel finanziamento, quell'investimento che hai fatto ha portato comunque i suoi frutti, ti ha aperto comunque questa strada appunto anche del lavoro da freelance e hai pensato a YouTube anche per offrire, oltre le tue consulenze singole, anche proprio quelle collettive. Hai creato questo canale YouTube dove ci dai tantissime dritte sul digital marketing.
Sì, guarda, il canale YouTube nasce già all'epoca appena finito il master, nel 2018, però poi l'avevo affrontato in modo abbastanza superficiale, devo dire, andando a parlare delle cose che erano interessanti per me, però senza troppo soffermarmi sul pubblico, su tutta la parte, non so, di SEO, di trend, di argomenti, di target, quindi ero più un hobby puro. Dopodiché, soltanto, diciamo, negli ultimi mesi in realtà l'ho cominciato ad affrontare in modo più serio, più strutturato. E sì, allora, questo è un progetto che in realtà nasce da voglia comunque anche di condividere quello che imparo. Per me, in questo momento, ti dico la sincera verità, io sul mio canale porto tanti contenuti, per esempio, vicini all'intelligenza artificiale, ok? E in questo momento per me è anche una scusa per rimanere aggiornati sul pezzo, su questo trend, che secondo me non è un trend passeggero, ma sarà un trend sempre più rivoluzionario. E quindi io, sapendo che devo preparare dei contenuti, ho anche la scusa per andarmi a cercare le piattaforme, a studiare, ad argomentarmi, per preparare un video. Alla fine studio. Quindi sono tutti piccoli esami che io preparo. E quindi un po' questa in questo momento è questo, perché poi il lavoro mio, quello che mi dà da mangiare, è tutta la parte di consulenza. Io seguo le aziende dal punto di vista di campagne pubblicitarie, performance marketing, marketing automation, quindi tutto il mondo del growth marketing, insomma, chi è più tecnico magari lo conosce, mentre l'altro, la parte di contenuti, in questo momento è un po' un hobby. un po' un modo per rimanere aggiornato, un po' un modo anche per trovare e conoscere nuove persone, per esempio, come in questo caso, ok? Questa è un po' la storia.
Il vero valore dei canali YouTube, appunto, che vogliono fare divulgazione e apprendimento condiviso è proprio questo, appunto, che facendolo si porta valore anche agli altri, no?
Sì, assolutamente. E la cosa bella è che nonostante il canale, diciamo, in questo momento non è un canale che è paragonabile, non so, un canale non so, del Zio Monti di turno, non so,
Vuoi dire Fede Gaeta a proposito di growth marketer?
che il nostro sì, Zio Monti è il nostro, è il padre di tutti i divulgatori, cioè chi lo dice, chi dice che non è così mente, no? Perché effettivamente lui è stato il primo a lanciare in Italia questo, diciamo, trend, no? Anche dello stile dei video, eccetera. E quindi, nonostante, insomma, il seguito non è così importante, però tutte le persone, devo dire, che mi seguono, cioè sono persone che poi partecipano, commentano, mi scrivono su Instagram, mi scrivono su Telegram, mi mandano le mail, cioè cose, mi fanno sentire anche l'apprezzamento, cosa che non è dovuto, cioè nel senso che tu una volta che hai fruito e hai visto un video dove io ti ho risolto un problema e magari ti faccio vedere come si traducono i video con intelligenza artificiale gratuitamente, un video uscito poco tempo fa. Tu una volta che hai visto quel video, cioè, non è che sei costretto ad aggiungermi su Instagram e scrivermi Igor, grazie mille, questo video veramente mi ha aiutato, eccetera, no? Cioè, una volta che hai fatto, nel senso, basta. Invece questa è una cosa bellissima, no? Quindi magari, e quella è la cosa che comunque in questo momento mi fa continuare anche. Quindi sta creando anche delle belle amicizie, no? Questo canale, quindi è bello.
È bello quando il digitale, che appunto è così etereo, invece si diventa qualcosa non solo appunto di virtuale, ma veramente di virtuoso e di appunto veramente di possibilità di nuove relazioni.
Sì, assolutamente. E poi diciamo che da quello, ovviamente, come nella maggior parte dei progetti che si basano sul content marketing, arrivano anche dei lavori, ovviamente, nel senso che poi magari l'amministratore delegato di nuovo, no? O comunque il direttore marketing di un'azienda, magari si guarda un mio video, viene a sapere che magari, non so, sono un freelance che lavora nel growth marketing, gli piace il mio approccio e magari con quella cosa mi contatta, no? Magari per dei lavori. Quindi diventa anche uno strumento di marketing, insomma, non lo nego,
E il vendere senza vendere ha la faccia invece della vendita porta a porta.
Esatto, infatti io secondo me alla fine ci sono finito dentro perché ero talmente stufo di fare il porta a porta. Dice, guarda, io non venderò più. Che poi paradossalmente, guarda, io da quando sono freelance non ho speso un centesimo nell'advertising per le mie attività. Il che è assurdo perché io faccio spendere tanti soldi ai miei clienti nell'advertising, no? Nel senso che ho dei clienti che spendono diverse decine di migliaia di euro insomma, nelle
Campagne.
campagne. Perché? Perché ovviamente nel mio caso, a parte che non potrei sostenere, non ho un'agenzia, non potrei sostenere una mola di lavoro incredibile, però comunque il mio contatto è molto più basato sui contenuti, sulle persone che entrano in contatto con me, ecco, tramite questi scambi di valore. Insomma, le reti di conoscenze che si creano. E secondo me, per i freelancer, è il miglior modo per trovare nuovi clienti. Non c'è il porta a porta, mail marketing a freddo, telefonate a freddo che tengono, insomma.
Questo dovrebbe essere e può essere il vero valore dell'economia e del mercato sano, no? Comunque, questo basato sulle relazioni di valore.
Assolutamente, assolutamente. Infatti, anche tutta la parte della collaborazione che poi nasce da questo tipo di rapporto, già nasce con un piede diverso, perché c'è nel momento in cui tu magari arrivi a scegliere me professionista, scegli me perché hai condiviso, mi hai conosciuto, hai condiviso tutti i valori che io magari porto fuori sui miei canali, sai qual è la mia filosofia su determinate cose, non so, tipo, che ne so, spamming oppure le Lamborghini a Dubai, oppure sai come la penso, e quindi nel momento in cui diciamo mi contattano, cioè le persone che mi contattano, cioè mi conoscono già, e questo è il grandissimo vantaggio, no? Infatti spesso mi dicono, nel mio piccolissimo, magari mi fanno delle domande, mi fanno delle affermazioni, dicendo, ma il tuo primo lavoro che vendevi le mozzarelle, no? Dico, ma come hai fatto a saperlo? Perché magari ho fatto un video in passato in cui magari, non so, lo accennavo, quindi è bello.
Una scelta di consapevolezza, una scelta vera appunto di empatia, che l'empatia appunto può avere molto a che fare con l'economia, molto differentemente da quanto uno possa pensare. Quindi, alla luce un po' di questa tua esperienza di studi e di lavoro, tu a un ragazzo di oggi, una ragazza di oggi, diresti fai economia se... puntini puntini.
Allora, fai economia se hai una passione per l'intraprendenza, ok? Perché è una laurea innanzitutto che non ti indirizza in modo preciso e quindi non è una laurea che dici ok, diventerai un medico chirurgo oppure andrai a creare, non so, cellule per il fotovoltaico. È una laurea che apre molte porte, però come sempre accade quando ci sono degli scenari così aperti, la possibilità che tu ti possa perdere è molto elevata. Quindi secondo me se tu hai questa cosa di intraprendenza dentro di te, senti che hai voglia di metterti in gioco, hai voglia di trovare delle vie alternative, pensare fuori dagli schemi, anche per costruirti una professione, secondo me questa è la scelta perfetta. Diciamo che non fare economia solo perché magari hai visto Wolf of Wall Street o non so, un altro film dove magari ti dicono ok, se ti lauri nei mercati finanziari poi diventi ricco sfondato, eccetera, non so, tutte queste cose. Oppure chi dice vabbè io vado a fare il dentista perché i dentisti guadagnano tanto. Ok, una volta che tu hai guadagnato tanto, cioè, devi fare magari altri 30 anni quel tipo di lavoro. Se secondo me non ti appassiona qualcosa in modo pratico, è difficile. D'altra parte, un altro grande vantaggio dell'economia, secondo me, è che nel momento in cui non hai delle idee troppo chiare, secondo me, proprio per il discorso che facevamo prima, che è l'altra faccia della stessa medaglia, comunque ti lascia diverse porte. E ti dà un giusto mix, secondo me, di competenze matematiche, logiche e giuridiche per poterti muovere in diversi ambiti. Quindi, magari se tu a 18 anni non hai proprio le idee chiarissime, quella roba economia, insomma, ti dà la possibilità di prenderti un altro po' di tempo. Dopodiché tu poi all'interno scegli magari la specializzazione verso le banche, magari poi capisci che il marketing è quello che fa per te e poi ti muovi. Però non ti fa perdere, secondo me, tempo e magari, per cui tu magari, non so, scegli una laurea che non senti tua propriamente e poi magari dici no, io la lascio, non so, tipo ingegneria meccanica. E poi magari ti metti a fare, non so, infermieristica, cioè cose che non c'entrano proprio niente. Quindi secondo me in questi due casi, e ovviamente se già sai che, non so, vuoi lavorare nei mercati finanziari, nelle assicurazioni, nelle banche, ovviamente quella è la strada,
Certo.
cioè, quello è ovvio.
Vediamo se troviamo qua in questo cestino delle citazioni famose distese dalle tesi, queste citazioni che mi ispirano nel fare questo progetto di condivisione dei saperi, qualche frase di qualche economista. Intanto che peschiamo, vai a caso, scegli il colore che ti piace.
Scelgo
Tra l'altro stiamo
scelgo.
facendo anche la videoripresa dove finalmente si vedrà che questa
Ma
pescata è veramente casuale.
bellissima, questa è bellissima
Io
questa
pure
cosa.
vado, io vado con un azzurro. Intanto che apriamo, appunto, ricordaci i tuoi canali social dove ti possono raggiungere.
Sì, io il mio canale YouTube, Igor Papo, semplicemente, e anche sui miei social, quindi Instagram, LinkedIn principalmente, Igor Papo, insomma, mi trovate, sono solo io.
Ok, io ne pesco un altro perché questo è uscito la settimana scorsa, però invece tu che hai
Oh, e beh,
trovato?
ammazza, ma questa è proprio,
Per
secondo me è per me.
te?
Allora, non rinunciare a provare a fare ciò che vuoi veramente fare. Dove c'è amore e ispirazione, non credo che si possa sbagliare.
Chi te lo dice dietro?
Aspettate,
Ah,
allora. Ella Fitzgerald.
la cantante. E io ho anche questo a che fare un po' con te, con quello che stavi dicendo prima a proposito della scelta di economia, di guardarsi bene dentro. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia, e ce lo dice Carl Gustav Jung. Te li regalo entrambi.
Oh, grazie mille.
Grazie mille Igor
Grazie.
per essere stato qui con noi.
Grazie a
Io
te,
vi
Adriana.
invito veramente a seguirlo perché dà veramente un sacco di dritte e di consigli utili per comunque avere a che fare con il digital marketing e comunque con la comunicazione digitale che oramai è comunque estesa a tutti i settori, no?
Sì, esatto. Quindi vi aspetto e grazie mille a tutti i tuoi ascoltatori e grazie Adriana, insomma, per avermi ospitato.
Grazie a te, buon giovedì a tutti.